allora direi che puoi partire, ti diamo la parola, puoi partire. Ricordiamoci, quando dobbiamo intervenire, di riattivare il microfono. Adesso io disattivo il mio, così.
Allora, innanzitutto inizio con delle scuse, perché mi sono riascoltato la seconda registrazione e devo dire che ho parlato veloce, mi mangiavo le parole, quindi vi ringrazio per la bontà dei vostri complimenti, però obiettivamente forse per me vi rifarei la seconda parte, perché l'ho detta male, ma non è certo l'argomento di oggi. Allora, visto che alcuni componenti l'altra volta non c'erano, e forse nemmeno la prima volta, e non ha senso ripetere i primi 10 minuti il lavoro di Maritain, ho pensato che il modo migliore perché potessimo capire qualcosa di lui, al di là della mia esposizione, fosse leggere qualcosa di Maritain stesso. Quindi incomincio prestando la mia voce alle sue parole. Maritain dice: il male di cui soffrono i tempi moderni è prima di tutto un male dell'intelligenza. È cominciato dall'intelligenza ed ora è penetrato fino alle radici dell'intelligenza. Perché stupirci se il mondo appare come invaso dalle tenebre? Si oculus tuus fuerit nequam, totum corpus tuum tenebrosum erit. Ecco, questo riassume perfettamente l'approccio di Maritain al problema della filosofia. Egli fa della sua bandiera la filosofia atomista, però non è esattamente corretto chiamarlo tomista, perché lui stesso dice: il tomismo è una saggezza. Tra il tomismo e le diverse forme particolari di cultura debbono esistere degli scambi vitali incessanti, ma esso è, nella sua essenza, rigorosamente indipendente da queste forme particolari. Quindi il tomismo non è un ritorno al Medioevo. Il tomismo autentico è sempre nell'angoscia di verità nuove da scoprire, da integrare, da riconoscere. Le chiavi che esso si ingegna a fabbricare servono ad aprire le porte, non a chiuderle. Non è un sistema chiuso, è una saggezza essenzialmente aperta e senza frontiere, per il fatto stesso di essere una dottrina in movimento e in sviluppo vitale. Esso è aperto ai problemi nuovi e alle nuove verità che l'evoluzione della cultura e della scienza permettono a lui stesso di mettere in risalto. Esso è aperto ai contributi delle nuove filosofie che sorgono ogni epoca e alle nuove verità, sia pure viziate da errore, apportate da queste filosofie. Voglio notare che una tale apertura presuppone uno sforzo dell'intelletto per trascendere per un istante il suo proprio linguaggio concettuale, al fine di entrare nel linguaggio concettuale degli altri, ritornando poi da quel viaggio dopo aver colto l'intuizione di cui vive la filosofia nuova in questione. Il tomismo autentico è aperto alle diverse problematiche che gli può convenire di usare, sia che le susciti esso stesso con il proseguire del tempo, sia che vada a cercarle in altri universi di pensiero. Si può così comprendere come sia possibile avere delle medesime intuizioni prime e della medesima sapienza filosofica, all'interno della stessa saggezza e dottrina, insieme a problematiche diverse, anche espressioni linguistiche diverse, secondo i tempi e i luoghi e secondo il genio individuale di questo o quello dei partecipanti a tale vasto e ininterrotto concerto. Ecco ciò che è per natura il tomismo e che in senso esso è chiamato a prendere forma tra gli uomini nel corso dei tempi a venire, perché esso è, innanzitutto, una fame e una sete mai saziate della verità da cogliere e da assimilare. Sperando che sia riuscito a leggere bene e lentamente, scandendo le parole, ci tenevo a riportarvi questo lungo pensiero di Maritain per permettervi di capire qual è l'approccio, qual è lo spirito con il quale egli scrive questo libro. Questo libro è infatti un compendio o uno strumento di studio per le lezioni che lui teneva di storia e filosofia all'università. E quindi ho scelto di partire da questa slide solo per brevemente ricordarvi, si vede, no, non so, Lo vedete il mouse che si muove sullo schermo? Sì, penso di sì.
Sì, lo vediamo.
Per farvi semplicemente vedere in maniera... questo schema non l'ho fatto io, è tradotto in italiano dall'opera di Maritain. Quindi già lui all'epoca prediligeva a sviluppare degli schemi che aiutassero poi i suoi studenti a imprimere meglio in memoria i loro concetti. E quindi, visto che quest'opera risale alla prima metà del Novecento, immaginatevi oggi, quasi a 100 anni di distanza, come già quell'epoca fosse molto moderno il suo modo di insegnare. Allora, la visione della filosofia si divide in problemi della logica, della filosofia speculativa e della filosofia pratica. La logica, a sua volta, si divide in logica minore o formale, e che riguarda le regole del ragionamento. La logica maggiore o materiale riguarda invece i processi dimostrativi e le idee e il problema dell'universale. Poi abbiamo la filosofia speculativa, che si suddivide in filosofie matematiche, filosofie della natura, il mondo corporale e l'uomo, poi la metafisica, dove io poi mi ero fermato l'altra volta, suddivisa in critica, ontologia e teodicea. E infine la filosofia pratica, filosofia dell'arte ed etica. Ora lasciatemi andare. Lasciatemi andare alla parte che io avevo terminato, e tra l'altro rispetto alle precedenti slide ho intervallato il testo con degli schemi che provengono sempre dal libro di Maritain. Quando si parla di sostanza e di accidente, si considera l'essere delle cose non più in rapporto all'intelligibilità, ma in rapporto all'esistenza. E si vede ciò che innanzitutto esiste, è il soggetto d'azione, sostanza personale o persona. Contrariamente agli accidenti, esseri di sovrappiù, la nozione di sostanza si esplica come tutto, come conveniente al soggetto dell'azione e alla sua natura costitutiva, ciò per cui è idoneo esistere puramente e semplicemente. La sostanza è una cosa o una natura a cui conviene esistere per sé e in ragione di sé, o anche in sé, in un'altra cosa, cioè in altro. L'accidente, invece, è una natura o essenza che conviene esistere in un'altra cosa. Quindi si riesce esattamente a distinguere la differenza tra ciò che è sostanza e ciò che è accidente. Successivamente egli parla poi di atto e di potenza, considerando l'essere delle cose in riferimento alla maniera in cui queste si comportano nella realtà. Si vede che il fatto del mutamento, in apparenza incompatibile con il principio di identità, ciò che è, si concilia con quest'ultimo solo grazie alla nozione di essere in potenza o di potenzialità. Pertanto l'essere considerato in rapporto alla pienezza e alla perfezione che questa parola significa, si divide in un essere propriamente detto o atto e capacità di essere o potenza. Quindi possiamo passare al... Questo è quello di cui vi stavo dicendo.
Scusami una cosa, di solito ci permettiamo di intervenire un attimo perché non sfuggano le cose, ma non adesso senza farti perdere il filo. Ci terrei a far rilevare come questi concetti che appaiono molto filosofici, molto astratti, hanno in realtà un riscontro anche sul versante, se vogliamo, scientifico, nel senso che quello che questo tipo di filosofia chiama accidente non è altro che quello che in linguaggio scientifico noi chiamiamo proprietà, la proprietà di qualche cosa. In ambito fisico-matematico queste proprietà le rileviamo in quanto misurabili o in quanto descrivibili. Oggi la topologia le rileva anche sotto un aspetto più qualitativo. Ci stiamo avvicinando a scoprire queste cose. La sostanza è il soggetto di queste proprietà. Oggi ci stiamo avvicinando a scoprire ciò che definisce il soggetto attraverso la nozione di informazione, che sarà poi la nozione di forma. Ecco, ti ridò subito la parola, ecco, volevo solo sottolinearlo perché non scappi via tutto, ecco, perché tutte queste cose hanno degli agganci che stiamo in qualche modo riaccostando anche scientificamente. Ho finito, ti ridò subito la parola.
Anzi, grazie, perché era in effetti qualcosa che avrei dovuto direi io. Quindi
cerchiamo
grazie.
Di interagire, no, ma cerchiamo di interagire anche gli altri. Secondo me è utile che ogni tanto, senza distruggerti il filo del discorso, anzi ti chiedo scusa e ti ringrazio per la chiarezza, perché stai procedendo linearmente in maniera molto, molto ordinata. Finito, vai pure avanti, grazie.
In realtà devo anche ringraziare Maritain, che per me dovrebbe essere beato o santo, perché alla fine del libro ha anche prodotto un fantastico riassunto, perché poi mi vergogno di non, e che io sto utilizzando molto anche per me, per poter usare come schema, perché come potete capire questo libro ha proprio in nuce quello che stai dicendo tu, soltanto che già la tua osservazione è già un collegamento diretto che copre i circa 80 anni, 90 anni che sono intercorsi in evoluzione scientifica, che invece all'epoca di Maritain non c'erano. Quindi grazie, perché sei riuscito molto velocemente a farci vedere il passaggio ad oggi. Tornando alla nostra presentazione, direi che a questo punto possiamo affrontare l'ultima parte di questa sezione, che riguarda la teodicea o teologia naturale. E cosa dice Maritain? La metafisica studia l'essere come essere, ma deve anche studiare la causa dell'essere, cioè colui che è essere stesso sussistente. E quindi introduciamo nel nostro studio della filosofia la teologia naturale, la scienza di Dio, in quanto egli è accessibile alla ragione naturale. L'esistenza di Dio ci è resa evidente grazie al ragionamento. E, come prima avevo anticipato, Maritain supporta le cinque vie che San Tommaso utilizza per giustificare l'esistenza di Dio: come primo motore, prima causa efficiente, primo necessario, primo essere sorgente di perfezione e prima intelligenza che ordina tutte le cose. Nel mondo però vi sono movimenti e cambiamento, cose che sono e che possono essere. Per rendere ragione a tutte bisogna ammettere una causa che muova esse senza essere mossa, che causa senza essere causata. A tale causa diamo il nome di Dio, cioè di colui che è, cioè ossia di essere da sé a sé. E soprattutto la scienza della teodicea stabilisce qual è il metodo di conoscenza con cui noi conosciamo Dio, quello analogico. E questo schema è riportato alla fine, questo è all'interno del capitolo della teodicea, e fa vedere proprio come per Aristotele e Tommaso Dio è conosciuto per analogia ed è assolutamente distinto dalle cose, mentre in confronto, quindi come vi dicevo prima nelle parole di Maritain stesso, egli per primo già all'epoca faceva confronti paralleli e schemi per aiutare il ragionamento dei suoi studenti. Nel panteismo Dio viene confuso tra le cose, nell'agnosticismo Dio è inconoscibile. Ho tenuto, rispetto alla precedente presentazione, includere queste immagini, non sono di ottima qualità, perdonatemi, perché ho fatto le foto delle pagine del libro, proprio perché era un modo utile per poter rimanere in contatto con l'opera dell'autore. A questo punto abbandoniamo il capitolo della filosofia speculativa e arriviamo alla filosofia pratica. Pratica del fare e delle arti. In che cosa consiste l'arte? È davvero una virtù dell'intelletto pratico? Come si distingue dalle virtù speculative o dalle virtù morali? Come dividere e classificare le varie arti? Queste sono le domande che Maritain si pone all'inizio di questo capitolo. Quali sono i principi supremi delle arti che hanno la bellezza come oggetto e che occupano un posto trascendente nelle arti? E quindi Maritain pone delle domande al lettore. Qual è la caratteristica dell'arte? Dirigere un'opera da farsi in modo che sia costituita come deve esserlo e di assicurare la perfezione o la bontà non dell'uomo che agisce ma della cosa stessa. L'arte appartiene all'ordine pratico perché guida e orienta un'opera che deve essere prodotta in riferimento alla maniera in cui l'opera come tale in se stessa deve essere eseguita. L'arte concerne ciò che deve essere fatto, ma non si può stabilire una teoria generale dell'arte se non ponendosi dal punto di vista dei concetti e dei principi universali della conoscenza umana. Colpisce molto la profondità e anche, passatemi il termine, la pretesa che Maritain ha dell'arte, soprattutto la dignità che lui dà essa. Il problema centrale della filosofia dell'agire o dell'etica è che l'etica è sufficiente a insegnare tutto ciò che si deve sapere per agire bene, non fa agire per bene, in quanto il compito è della prudenza e delle virtù morali. Quindi, se vogliamo, la filosofia dell'agire o dell'etica è equiparata, passatemi un paragone molto becero, quasi al codice della strada, nel senso che non riesce a dare per ogni possibile situazione il comportamento pratico da eseguire nel caso specifico, ma fornisce una serie di principi a priori, delle regole, la precedenza, comportarsi in base a determinate situazioni, che permettono poi di agire per il bene. Morale o etica sono scienza pratica che mirano a procurare il bene puro e semplice dell'uomo, trattando degli atti umani e delle loro regole. L'oggetto non è la perfezione delle opere, ma la bontà o la perfezione dell'uomo che agisce ed è l'uso che gli fa liberamente delle sue facoltà. Quindi è una scienza dell'agire. L'etica è pratica perché fa conoscere non solo le regole supreme, ma anche le regole prossime applicabili all'atto particolare da compiere, seguendo un ordine naturale e unico. Ecco quindi anche un legame che evita che la filosofia pratica rimanga tutta una serie di regole astratte che non ricadono in maniera diretta, non abbiano conseguenze nell'agire umano. Mira comunque al fine supremo, il bene assoluto dell'uomo, quindi una filosofia ed è pronto la filosofia pratica. Affinché l'uomo operi bene nell'ordine dell'agire, la scienza morale deve rivestirsi una virtù della prudenza. L'uomo ha per fine ultimo un fine soprannaturale, quindi in realtà l'etica è insufficiente a insegnargli tutto ciò che deve sapere per agire bene, deve essere completata e innalzata dagli insegnamenti della rivelazione. I problemi generali dell'etica sono soprattutto in cosa consiste il bene assoluto dell'uomo e quali sono gli atti mediante i quali l'uomo si rivolge verso questo fine ultimo. L'etica per l'appunto ci pone davanti al fine ultimo dell'uomo che per Maritain è Dio. L'uomo deve studiare questi atti per sapere distinguere in buoni o cattivi, studiare la regola suprema di questi atti, la loro regola immediata, riflettere sui principi intrinseci da cui essi procedono questi atti, quindi virtù morali e vizi. I problemi particolari dell'etica è che cosa consiste il dovere personale verso il bene proprio e verso quello altrui. L'etica quindi è una scienza pratica, deve studiare dettagliatamente le parti del diritto naturale e il diritto naturale viene a sua volta diviso in religione naturale, ciò che l'uomo deve a Dio, diritto individuale, ciò che l'uomo deve agli altri uomini, e diritto sociale, ciò che l'uomo deve agli altri uomini considerati come membra di un tutto, famiglia, società e politica. Concludo con uno schema sempre dell'autore, la filosofia tomista, morale dell'abitudine del bene sovrano, l'uomo è ordinato verso il fine ultimo diverso da sé e da tale fine ultimo è Dio. Nei sistemi morali invece che degradano l'uomo, l'uomo è ordinato verso il fine ultimo diverso da sé e tale fine ultimo è qualcosa di creato, edonismo, epicureismo, utilitarismo, eccetera. Mentre nei sistemi morali che divinizzano l'uomo, quindi lo elevano, l'uomo non è ordinato verso alcun fine ultimo diverso che da se stesso, sia che la sua propria virtù sia il suo fine ultimo, stoicismo, sia che la sua propria bontà non dipenda da alcun bene per il quale egli sia fatto, kantismo. Quindi è anche Jean Maritain che ci aiuta a riuscire a digerire questi concetti che io vi sto riassumendo come riassunto del riassunto, ma che sono abbastanza imponenti da gestire. E infine, tornando all'inizio e con questo ho praticamente concluso, con l'ultima slide vi riporto come Maritain divide la filosofia e per l'appunto lo schema. Quindi la filosofia si divide in tre grandi parti: la logica, la filosofia speculativa e la filosofia pratica, oppure in sette parti principali se vogliamo tenere conto di queste sette parti elencate. E perché Maritain, concludendo, divide la filosofia in filosofia speculativa e filosofia pratica, è per il rapporto con la specificazione delle varie scienze filosofiche, ma anche con il fine al quale esse sono ordinate. Se il fine che si persegue unicamente il conoscere, sia una filosofia speculativa. Se il fine che si persegue il bene dell'uomo, sia una filosofia pratica. Dal punto di vista della specificazione delle scienze filosofiche, l'etica tratta delle virtù morali dell'uomo e ha come oggetto formale l'agire umano. La filosofia dell'arte, che tratta delle virtù intellettuali e pratiche dell'uomo e ha come oggetto formale il fare umano, sono parte della scienza dell'uomo, che appartiene anch'essa alla filosofia naturale, pur facendo parte della metafisica. Da questo punto di vista si debbono riconoscere come scienze filosofiche specificatamente distinte solo la logica, la metafisica, la filosofia della natura e la filosofia delle matematiche. E con questo, a meno che uno non voglia concludere, voglio unire la filosofia matematiche alle filosofie della natura. E con questo io vi ringrazio per avermi ascoltato in questi circa 20 minuti e, se volete, sono aperto al dibattito e a tutte le domande che possono venirvi. Grazie per avermi ascoltato.